Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Sudan, la città di El Fasher in Darfur, al centro della guerra tra esercito e paramilitari, a rischio centinaia di migliaia di civili, molti profughi interni. Il conflitto va avanti da più di un anno. Il piano americano per un cessate il fuoco a Gaza è a rischio. Hamas ha chiesto delle modifiche, secondo gli Stati Uniti alcune sono irricevibili, ma si continua a trattare. Blinken rimane nella regione. Iran, il regime ha scelto i candidati per le elezioni presidenziali di fine mese, 5 conservatori e un riformista, ma per capire quanto supporto abbiano ancora gli Ayatollah sarà fondamentale l'affluenza. Nel mondo sono almeno 160 milioni i bambini costretti a lavorare e non andare a scuola e la metà fa lavori pericolosi. La causa è la povertà. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Graphic novel Polly, il romanzo a fumetti di Fabrice Melchiot e Isabelle Pralun. Come dirti addio? È morta a 80 anni François Hardy, l'icona della cultura pop francese. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E apriamo Esteri di oggi parlando di quello che sta succedendo in Sudan.
I want to be clear. I don't want there to be any doubt that the information being collected by my office on a daily basis from
questo è Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale.
Systematic and a profound attack on human dignity. And I believe based upon the information we are receiving that we are on the precipice of something even worse.
Sulla base delle informazioni che stiamo raccogliendo dal Darfur, possiamo dire che ci sia ormai un continuo e sistematico attacco alla dignità umana e a breve sarà ancora peggio. Queste le parole di Karim Khan. Il Darfur in questo momento è il fronte più caldo della guerra civile in Sudan, guerra tra esercito regolare e paramilitari delle forze di supporto rapido. Paramilitari che stanno prendendo d'assalto la città di El Fasher, dove si sono rifugiati tantissimi profughi interni. Irene Panozzo, ex consigliere del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa.
Sì, El Fasher è ormai da un mese e mezzo, il centro delle maggiori tensioni in Darfur, che è la regione occidentale del Sudan, al confine con la Libia e con il Chad e la Repubblica Centrafricana. È l'ultima capitale dei 5 stati del Darfur, che costituiscono il Darfur, che ancora ha una presenza dell'esercito nazionale, perché tutte le altre città principali del Darfur sono già cadute parecchi mesi fa nelle mani delle forze del generale Meti, le forze di supporto rapido o Rapid Support Forces nella versione inglese, che combattono da più di un anno contro l'esercito nazionale. Quindi a maggior ragione è diventato un punto nevralgico in questa fase. Ci sono anche in città, attorno alla città, una serie di altri gruppi armati, ex movimenti ribelli del Darfur, che nella prima fase di questa guerra si erano mantenuti neutrali e che invece negli ultimi mesi si sono alleati con l'esercito nazionale e quindi sono parte dello scontro.
È impensabile in questo momento che ci sia un qualche tipo di accordo tra i belligeranti, tra le due parti, ed evitare che il conflitto raggiunga anche l'interno, il centro della città, dove appunto, come dicevamo, ci sono moltissime persone, moltissimi civili.
Ci sono stati rinnovati tentativi, dopo mesi di pausa, rinnovati tentativi da parte degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita di rilanciare dei dialoghi di pace che avevano appunto avuto luogo già l'anno scorso a Jeddah in Arabia Saudita, per discutere quantomeno una cessazione delle ostilità e un accesso umanitario. Ma anche su questo, per il momento, entrambe le parti sostanzialmente hanno detto di non essere disponibili ai dialoghi. Nel caso di El Fasher, nei mesi scorsi la pressione c'era stata, era andata crescendo, ma si erano evitati scontri proprio perché a livello locale i comandanti dei gruppi armati a cui facevo riferimento prima avevano avuto una serie di negoziati di fatto sul terreno con i comandanti del Rapid Support Forces ed era stato possibile mantenere una sorta di tregua. Quindi molti si aspettavano che l'attacco su El Fasher iniziasse già mesi fa. Nel momento in cui a livello di leadership i movimenti armati, ex movimenti armati, hanno deciso di mettersi invece dalla parte dell'esercito, anche queste tregue locali sono saltate e quindi da un mese e mezzo siamo di fronte a un'emergenza estrema.
Che tipo di conflitto è questo? Già ne abbiamo parlato, ma è utile per gli ascoltatori tornare su questa questione. Cioè, siamo di fronte a un conflitto etnico, a un conflitto di potere tra fazioni diverse dello stesso gruppo di potere, siamo di fronte a una guerra per la ricchezza, per le tante ricchezze di questo paese.
Secondo me è essenzialmente uno scontro di potere, come molto spesso peraltro accade in questi tipi di conflitti, solo che in altre occasioni c'è un'apparenza o una strumentalizzazione per mobilitare la gente, per avere l'appoggio di uno o dell'altro gruppo su temi che possono essere etnici, religiosi e via dicendo. In questo caso neanche questo più di tanto si applica. E questo perché sia l'Esercito Nazionale che le forze di supporto rapido sono state parte fino a un anno fa della stessa architettura di sicurezza che era stata creata dal precedente regime, dal presidente Omar al-Bashir, che poi insieme i due generali che ora si combattono avevano deposto nell'aprile del 2019. Quindi, diciamo, sono due facce della stessa medaglia. Nel caso delle Rapid Support Forces, Bashir aveva dato loro anche accesso a molte risorse, quindi sono diventate non solo una milizia operante nelle periferie, ma una forza presente anche al centro e molto molto ricca, con molte risorse. Quindi c'è anche uno scontro sulle risorse. Di fatto l'esercito nazionale viene percepito come espressione del centro, di quei gruppi arabi che abitano la Valle del Nilo e che da sempre hanno dominato la vita politica, militare e economica del Sudan. Mentre invece le Rapid Support Forces sono guidate sì da una leadership araba, ma una leadership araba originaria della periferia del Darfur. Tutti musulmani, tutti arabi, ma con questa distanza, diciamo, questa differenza tra centro e periferia che il generale Hemeti ha utilizzato anche in quest'anno di guerra per cercare di ottenere supporto anche in altre periferie del paese.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Adesso la guerra a Gaza e la crisi in Medio Oriente, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, sia Hamas sia Israele hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità dal 7 di ottobre. Nelle ultime 24 ore, un altro fronte importante, ci sono stati nuovi bombardamenti e nuovi raid anche sul confine tra Libano e Israele, è stato ucciso un importante comandante di Hezbollah. Tutto comunque continua a girare intorno alla proposta di tregua a Gaza, la proposta di tregua americana, supportata anche con il voto tra lunedì e martedì del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oggi pomeriggio, dopo la risposta di Hamas appunto a quella proposta, ha parlato il segretario di Stato americano Blinken, che si trova ancora in Medio Oriente, si trova a Doha. Collegato con noi c'è Roberto Festa. Allora, Roberto, innanzitutto cosa ha detto Blinken?
Buonasera, Blinken ha detto che alcuni cambiamenti che Hamas ha proposto al piano per il cessate il fuoco sono inaccettabili. Su alcuni dei cambiamenti richiesti ci si può lavorare, ha detto Blinken, su altri no. Allora non è chiaro cosa Hamas abbia chiesto, anche se fonti vicine ai negoziati fanno sapere che Hamas vuole una più precisa tabella di marcia per il ritiro israeliano. Il piano presentato dagli americani prevede infatti una prima fase con un cessate il fuoco temporaneo di 6 settimane, durante le quali dovrebbero essere definite le condizioni per la definitiva fine dell'ostilità. Hamas invece vuole fin dall'inizio assicurazioni sul definitivo ritiro israeliano. Il segretario di Stato dice di voler andare avanti nelle trattative, ma dice anche che quelle, cioè le condizioni che Hamas ora non accetta, sono identiche alle condizioni che Hamas aveva già accettato, e questo, secondo Blinken, farebbe dubitare della buona fede del movimento palestinese.
Ecco, nonostante questo, Blinken appunto rimane nella regione, gli Stati Uniti continuano ad insistere, forse in qualche modo sembra che abbiano, come dire, capito che questo sia il momento di insistere ulteriormente, credono, no, ancora nella loro proposta, Roberto.
Sì, credono nella loro proposta, ma insomma a questo punto davvero non c'è molto ottimismo, non c'è particolare ottimismo attorno a questi negoziati. Blinken oggi ha anche annunciato che l'amministrazione americana sta lavorando insieme a Egitto e Qatar alla definizione del futuro di Gaza, la sua ricostruzione, il governo. Questo piano dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane. Il problema appunto è che però non si intravedono, diciamo, le condizioni perché il conflitto finisca. Il nodo è sempre quello, cioè Israele vuole che questa guerra finisca, termini con la cancellazione di Hamas. Non è esattamente chiaro che cosa cancellazione voglia dire, ma comunque Israele vuole che la guerra termini con la fine del governo di Hamas nella striscia e con lo smantellamento della sua forza militare. Hamas però non può ovviamente consentire a un piano che preveda la sua definitiva uscita di scena, di qui l'impasse. Alla fine della guerra Israele non vuole che Hamas sia lì, cioè non vuole che Hamas continui a rappresentare un pericolo per la sicurezza di Israele. Hamas non può consentire appunto però alla sua dissoluzione. Ema.
Grazie Roberto Festa, una buona serata.
Grazie.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Rimaniamo in Medio Oriente, andiamo in Iran, perché il regime in questi giorni ha scelto i candidati per le elezioni presidenziali di fine mese, il 28 giugno, elezioni anticipate, ormai lo sappiamo, per la morte del presidente Raisi poche settimane fa in un incidente aereo, così è stato definito da Teheran. Nelle ultime elezioni erano stati lasciati in campo solo candidati conservatori. Cosa è successo questa volta? Ne abbiamo parlato con Farihan Sabai.
Si tratta di Saeed Jalili, di Ghalibaf, di Pezeshkian, Pur Mohammadi, Zakani e Hashemi. L'unico candidato del campo riformatore è Pezeshkian, che è deputato nella città di Tabriz ed era stato ministro della salute, ed è proprio Pezeshkian l'unico riformatore che ha già avuto su quello che era Twitter, X, il sostegno dell'ex primo vicepresidente Ishaq Jahangir, ma soprattutto dell'ex ministro degli esteri Javad Zarif. Gli altri candidati sono tutti del campo conservatore e ultraconservatore, sono in competizione l'uno con l'altro. Ghalibaf è il presidente del Parlamento, Zakani è il sindaco di Teheran, Jalali è l'ex negoziatore sul dossier nucleare, Hashemi è il capo della Fondazione dei Martiri e Pur Mohammadi è l'ex ministro degli interni. Saranno probabilmente le divisioni in campo conservatore a decidere se si andrà al ballottaggio del 5 luglio, ma resta comunque un margine di imprevedibilità.
Farihan, in un sistema così complesso, ce l'hai raccontato anche tu più volte, no? Come quello iraniano, un sistema istituzionale così complesso, sappiamo che il presidente ha un potere limitato, però come dire, a volte questo passaggio viene un po' utilizzato per capire che cosa abbia in testa in questo momento fatto il regime, cosa abbiano in testa i vertici religiosi, cioè quale direzione non stia prendendo, cercando di prendere il regime. Anche in questo caso questo passaggio potrebbe essere utilizzato per leggere qualcosa di più, per capire qualcosa di più, secondo te?
Direi di sì. Innanzitutto l'esclusione di Ali Larijani, ex presidente del Parlamento. Ali Larijani è nato nel 1957 nella cittadina irachena di Najaf, che è nota per i suoi seminari religiosi. Ali Larijani ha legami stretti con i vertici dell'Islam sciita e se è stato escluso da queste corse elettorali è molto probabilmente perché si vuole evitare che possa aiutare in qualche misura suo fratello Sadek Amoli Larijani, che è stato capo della magistratura dal 2009 al 2019 e attualmente è presidente del Consiglio dell'Interesse Nazionale. Ecco, si vuole evitare che Sadek Amoli Larijani possa candidarsi in qualche misura alla successione del leader supremo Ali Khamenei, nel caso in cui morisse o non fosse più in grado di guidare il paese, perché l'Iran è un paese imprevedibile, ma anche un paese in cui esistono dei clan, delle famiglie che sono imparentate l'una con l'altra, e appunto la famiglia di Ali Larijani è una delle più importanti dal punto di vista politico e religioso del paese. C'è sicuramente ancora un zoccolo duro di consenso, perché altrimenti la Repubblica Islamica non sarebbe più in piedi. Vedremo quale sarà l'affluenza alle urne, perché è vero che la popolazione iraniana deve in parte votare, nel senso che chi è un funzionario pubblico, chi è uno studente, chi è un militare deve comunque avere il timbro sul certificato elettorale, ma molto spesso questo voto viene utilizzato per annullare la scheda. E quindi il 28 giugno non soltanto gli iraniani andranno a votare per il prossimo presidente della Repubblica Islamica, ma in un certo senso potrebbe anche essere un referendum sulla legittimità della Repubblica Islamica a distanza di 45 anni dalla rivoluzione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Sono diversi milioni in tutto il mondo i bambini costretti, forzati a lavorare, il che vuol dire non poter andare a scuola. Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Sentiamo Paola Maceroni, responsabile sostegno a distanza di ActionAid International in Italia.
Ad oggi si stima che siano 160 milioni i bambini impegnati nel lavoro minorile, e di questi 160 milioni, 79 milioni sono i bambini che sono occupati in lavori cosiddetti pericolosi. Un bambino su 10 oggi lavora. Il lavoro minorile è un lavoro che pone a rischio la salute mentale e fisica dei bambini, che li priva del diritto all'istruzione, quindi di un futuro dignitoso. Questi bambini vengono mandati a lavorare dai genitori per causa della povertà in cui vivono e fanno lavori che li espongono a pericoli per la loro salute. La maggior parte, il 70%, lavora nel settore agricolo e qui i bambini possono essere esposti ad esempio a sostanze tossiche, pesticidi nelle piantagioni di cotone, di tabacco. Poi c'è un 20% che è impiegato nei servizi e un 10% nelle industrie. Il lavoro minorile nelle sue forme più peggiori può portare a situazioni di schiavitù, a traffico anche di esseri umani e a volte può portare anche alla morte. Tra l'altro i numeri di oggi sono numeri che sono un po' in controtendenza, proprio perché dagli anni 2000 per due decenni abbiamo assistito a una lenta e progressiva diminuzione dei numeri, ma negli ultimi anni, quindi dal 2020 ad oggi, purtroppo si assiste di nuovo ad un aumento.
Immaginiamo che si tratti soprattutto di paesi poveri o in via di sviluppo, giusto,
sì.
Corretto, no?
La causa principale appunto del lavoro minorile è la povertà. È la povertà in cui si trovano le famiglie, che sono poi impossibilitate, diciamo, ad operare altre scelte. Quindi mandare a lavorare il proprio figlio, la propria figlia anche a 10, a 12 anni è per loro quasi un meccanismo di sopravvivenza. Quindi sì, sicuramente il fenomeno è molto più diffuso in quei paesi di Africa, Asia, America Latina, dove le condizioni economiche delle famiglie sono instabili, insicure.
Di fronte a questa situazione, quali sono i progetti, i lavori che fa ActionAid? Citava prima Bangladesh, mi sembra, no, che quella sia una delle aree geografiche non solo più interessate da questo fenomeno, ma anche una delle aree dove poi voi materialmente operate, no?
Bangladesh in realtà si è dotato di una legge che, diciamo, protegge i bambini, però anche qui appunto è una norma disattesa in tanti casi. Noi per contrastare questo fenomeno cosa facciamo? Lavoriamo su più livelli, ovviamente, lavoriamo sulle famiglie per garantire loro un reddito dignitoso che possa far mantenere i figli senza obbligarli appunto a dover lavorare. Promuoviamo l'istruzione, che è l'unica strada ovviamente per garantire un futuro di diritti a tutti i bambini e alle bambine. Poi agiamo anche sui fronti, ad esempio, istituzionali, affinché appunto adottino o comunque applichino in modo concreto le norme che proteggono i bambini.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Ora il graphic novel con Luisa Nannipieri, oggi un lavoro, un'opera che si concentra sull'intersessualità. Sentiamo.
Polly è un maschio venuto male, spiega il dottore ai genitori di questo bebè che li ha spiazzati sin dalla nascita, venendo al mondo con un organo che non è né un pisellino né una pisellina. Dobbiamo determinare il sesso secondo cui lo alleverete, prosegue il medico, che insiste e assicura. Polly è un maschio, lo diventerà, poi cercheremo di ripararlo. Perché Polly va aggiustato, anche a costo di interminabili e dolorose operazioni chirurgiche che vengono imposte in nome di una norma sociale incapace di accettare il fatto che Polly sia lui e lei, né maschio né femmina. Scritto dal drammaturgo Fabrice Melchiot e messo in scena dalla fumettista svizzera Isabelle Pralon, Polly è un delicatissimo graphic novel sull'intersessualità. Un tema ancora poco affrontato nel mondo dei fumetti, ma che stando ai dati delle Nazioni Unite interessa, quando si parla di intersesso biologico, l'1,7% della popolazione mondiale. Nonostante la tematica sia particolarmente seria e il romanzo affronti di petto la questione della costante violenza medica e psicologica esercitata su Polly e in parte anche sui suoi genitori, i testi succinti di Melchiot introducono qui e là elementi di dolce e paradossale ironia, riuscendo a raccontare la storia con un tono quasi leggero e forse per quello ancora più incisivo. Incisivo e profondamente poetico è anche il lavoro di Pralon, che riesce a creare un'atmosfera tanto materica quanto fluttuante. I suoi disegni minimalisti sui toni del verde e del giallo con qualche sprazzo d'arancione fluo qua e là associano tratti di penna fine e precisa a macchie di inchiostro acquarellato che animano le immagini di vita propria. Uno stile capace di accompagnare la respirazione dei personaggi e dei dialoghi rapidi e concisi, trasmettendo contemporaneamente la sensazione che siano sempre a rischio di perdere il controllo, di venire travolti dall'emozione, di sfuggire ai loro contorni, ai limiti imposti dalla norma. Crescendo, Polly si sottomette agli ordini del medico, scopre le differenze con gli altri bambini e non smette mai di cercarsi, provando anche ad avere delle relazioni con le ragazze. Affronta le cattiverie degli altri, ma riesce anche ad avere delle amicizie sincere che rispettano i suoi gusti ambivalenti e la sua personalità. Sa che i genitori gli le vogliono bene, ma è anche costantemente rimandata all'immagine di sé che offre al mondo e gli sguardi degli altri lo trafiggono. Un giorno capisce di non essere più disponibile a scendere a patti con questa apparenza di normalità e rispettare quello che viene chiesto all'uomo Polly. La sua rabbia, tristezza e frustrazione si concretizzano allora su due pagine dense di parole che quasi assalgono il lettore. Ma sfogarsi, affermare se stessi e i propri desideri, i propri sentimenti tanto a lungo ignorati, non sarà che un nuovo inizio. La strada è ancora lunga e piena di nuovi problemi, come quelli che nascono quando Polly non vuole più spuntare la casella F o M sui documenti. Ma è certamente una strada più libera e più sincera, da percorrere con più leggerezza. Polly di Fabrice Melchiot e Isabelle Pralon. Traduzione di Marta Capesciotti e Sara Dinella. 152 pagine a colori, 7,9, 22 euro.
E chiudiamo con un ricordo di François Hardy. Abbiamo titolato Icona della cultura pop francese morta a 80 anni. Prima di ascoltare Sciauchi Senussi, di Emanuele Valenti, un saluto. Esther ritorna domani sera. Un buon ascolto.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex.
Come dirti addio? La canzone più famosa di François Hardy è oggi la frase più usata dai suoi fan per salutare l'icona della cultura pop degli anni 60. Erano gli anni del boom economico e della voglia di divertirsi. Mentre l'altra icona, Sylvie Vartan, cantava La più bella per andare a ballare, François Hardy scelse di cantare la malinconia, la tristezza, l'amicizia, l'amore, il tempo che passa. Con la voce sfuggente e fragile, ha aperto le porte a un genere che ha trovato una sponda importante in Gran Bretagna con gli Sfrasher e Beth Gibbons. Ieri notte il figlio, l'artista Thomas Dutron, ha dato la notizia della sua morte sui social con «Mamma è partita». Lei voleva partire prima a causa dei dolori causati dal tumore e negli anni passati fece molto per l'adozione di una legge sull'eutanasia.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Alors je suis né.
Musa dei grandi couturier, per la sua bellezza struggente, François Hardy preferiva essere associata a una rosa. In Mon ami la rose cantò la fragilità delle cose, come la vita di un fiore.
Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. De choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.